stiamo parlando. Un altro articolo ci racconta la storia dell'incendio proprio di Lytton, la città dove è stata registrata la più alta temperatura in questi giorni, città che nell'arco di una quindicina di minuti ha preso completamente fuoco e per tre giorni è stata spazzata dalle fiamme e completamente evacuata. Ecco, queste sono le immagini, diciamo, che stiamo utilizzando per introdurre l'argomento di oggi e quella prossima diretta.
E quindi, insomma, proprio per commentare queste notizie sui record sconvolgenti di temperature canadesi, siamo in collegamento telefonico con Francesco Gonella, fisico e professore di sostenibilità integrata all'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché membro del team di scienziati che supporta il movimento Extinction Rebellion. Francesco, ci confermi di sentirci?
Vi sento benissimo, grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie a te per la disponibilità. Noi cominceremo, appunto, abbiamo introdotto un po' quelle che sono le notizie, una rassegna stampa, diciamo, su gli eventi di natura climatica ambientale degli ultimi giorni, ma chiaramente tra queste quella che ha suscitato più sconvolgimento, più attenzione, come forse non succedeva a livello mondiale da purtroppo gli incendi australiani che hanno avuto luogo tra l'estate del 2019 e la primavera del 2020, è appunto quella delle record di temperature che sta causando insomma centinaia di morti e, appunto, notizia di oggi, anche incendi in British Columbia. Quindi noi ti chiederemo, insomma, un commento per quello che può essere il tuo contributo, quindi di natura scientifica, ma insomma una lettura anche politica, perché comunque voi rappresentate un'integrazione tra sapere scientifico e lettura politica del cambiamento climatico, insomma, dentro Extinction Rebellion, su quello che sta succedendo e sul dibattito che sta avvenendo sui giornali, insomma, tra anche esponenti politici. Quindi è climate change, non è climate change, è un evento anomalo o no?
Allora, innanzitutto grazie Valeria, grazie alla radio di avermi dato questa opportunità di parlare. E sì, anch'io sono, nonostante tutto, sconvolto dalle notizie che arrivano. Quello che secondo me va detto immediatamente è che bisogna che abbandoniamo la prospettiva secondo cui questo è un evento eccezionale. È un evento eccezionale nella misura in cui continuiamo a guardarci indietro, ma se guardiamo verso il futuro, purtroppo questo sta diventando e diventerà la regola. E ci colpisce molto perché accade nella Columbia Britannica, che è un posto, che è un paradiso sostanzialmente. In particolare Vancouver e tutta quella zona passano per essere uno dei posti in assoluto dove la qualità della vita è migliore in tutto il mondo. Vancouver è sempre in testa alle classifiche, no? Insieme ad altre città sulla vivibilità. E questa vivibilità adesso viene a crollare nel momento in cui non si può uscire di casa, non si può accendere i fornelli di casa. E io ho ricevuto dei messaggi da colleghi di Vancouver che mi esprimono uno sconcerto che sconfina quasi nel panico, perché ci si dice: bene, se in un posto come il Canada può succedere questo, vuol dire che siamo veramente nei guai. Purtroppo la scienza questa cosa la ripete non da pochi mesi, mi sentite? Sì?
Sì, siamo okay. In ascolto.
Scusate. E non la ripete da pochi mesi, da pochi anni, ma sono ormai decenni che si moltiplicano gli appelli da parte della scienza. L'ultimo in ordine di tempo è firmato da più di 11.000 scienziati che richiamano ai governi l'attenzione sulla necessità di far fronte in modo urgente a quello che sta per succedere. Per dire, l'articolo che è stato pubblicato su una delle più prestigiose riviste scientifiche inizia dicendo: gli scienziati hanno l'obbligo morale di avvertire l'umanità e di dire le cose come stanno. Qual è il problema politico? Il problema politico è che gli scienziati non riescono, né tutto sommato sono mai riusciti ad essere un interlocutore per il mondo della politica. E d'altra parte a me viene fatto di pensare anche che il politico non ha come suo interlocutore la scienza, e la politica non è chiamata a rispondere di quello che fa agli scienziati, è chiamata a rispondere agli elettori. E qui si innesta il senso anche dell'attivismo politico, dell'attivismo ambientale moderno, che cerca di arrivare alla politica attraverso una mobilitazione di massa. Una mobilitazione di massa fatta di disobbedienze civili, fatta di manifestazioni non violente, come la storia ci insegna, possono essere efficaci, insomma.
Certo.
Perché, sai, protestare contro le banche, contro la finanza fossile, contro le compagnie di estrazione di combustibile, sì, sono loro che inquinano, ma loro fanno quello che sono destinati a fare in quanto sistemi che lavorano per il profitto. Il vero interlocutore devono essere i governi, perché i governi hanno il potere politico.
E quali pensi tu che possano essere le prossime mosse dei governi canadese, principalmente anche, diciamo, forse statunitense, considerato che ondata di caldo anomalo sta interessando anche il nord-ovest degli Stati Uniti, appunto confinante con il Canada? Ma ci sono delle misure immediate che possono essere prese?
Innanzitutto ci sono delle misure immediate, la scienza le segnala e le elenca da anni. Vi sono delle cose che vanno fatte immediatamente per frenare questo aumento di emissioni e l'aumento di concentrazione di CO2, che a dispetto di 30 anni di trattati e di carta straccia come l'accordo di Parigi, perché questa è la realtà delle cose, e non sono io a dirlo, sono le Nazioni Unite a dirlo, dicevo che a dispetto di 30 anni non serve a nulla. Ad esempio, una cosa che banalmente va fatta immediatamente è fermare la vendita di tutte le auto, ad esempio, superiori a 1200 cc di cilindrata. Fermare tutti i commerci che sono virtualmente inutili, i commerci che ci consentono di mangiare le frutta fuori stagione e di comprare degli asparagi che vengono dal Perù. Ora, è chiaro che poi ci viene detto che questo rischia di mandare in crisi un settore commerciale o di tagliare dei posti di lavoro. Ma dire questo significa non aver apprezzato o non aver neanche letto quella che dice la scienza. Cioè, quando a me dicono che il problema è la perdita dei posti di lavoro nella pianura padana, non verranno persi i posti di lavoro, verranno perse le città in cui in questo momento ci sono i posti di lavoro. Voglio dire, il paragone che viene fatto anche a livello del gruppo di scienziati che supporta il movimento di Extinction Rebellion è quello di una malattia. Se ho il cancro, non posso protestare per la chemioterapia perché perdo i capelli.
Assolutamente, ma infatti
la dimensione della gravità del problema è questa. Ci sono i miei colleghi inglesi che usano una metafora che è molto cruda, ma che secondo me è molto efficace, no? Quando si dice che la scienza non è certa di quello che realmente succederà, certo, esiste un intervallo di incertezza, ma purtroppo gli scenari che sono all'interno di questo intervallo di incertezza ci dicono che con una probabilità molto alta, stiamo andando verso una situazione al confronto della quale una guerra mondiale è una difficoltà risibile. Questo è talmente fantascientifico che suona assurdo, purtroppo non è assurdo.
Ma infatti alcuni degli scenari che sono stati evocati, scusa se ti interrompo, ma la trovo molto interessante quello che dicevi, alcuni degli scenari evocati sembrava quasi confine, insomma, tranquillizzatorio, non che io penso sia particolarmente possibile, su alcuni, insomma, giornali, soprattutto anglofoni, era insomma il tranquillizzare gli animi dicendo sì, è vero, effettivamente questo è il cambiamento climatico, però ormai abbiamo le risorse, i saperi tecnologici nel futuro immediato per costruire dei nuovi sistemi di vita umana compatibili con le trasformazioni che stanno avvenendo. E qua, secondo me, se questo può essere, io non lo so sinceramente, vero da un punto di vista tecnico-scientifico, si riaggancia però il piano politico, appunto, esatto, che tu evidenziavi prima, perché questi sono scenari profondamente politici in cui sappiamo che eventualmente ci sarebbe solo una minoranza dell'umanità che avrebbe accesso a insomma, questi scenari salvifici.
Assolutamente. Ma la cosa drammatica è che esistono delle soluzioni tecnologiche, ma la politica non le sta mettendo sul tavolo. Non le sta mettendo sul tavolo. Questa purtroppo è la realtà dei fatti. Comunque dicevo che, per concludere, la metafora che si usano, che usano gli scienziati per raffigurare, diciamo, la gravità e l'urgenza della situazione, è quella per cui noi stiamo facendo delle valutazioni probabilistiche. L'IPCC fa delle valutazioni probabilistiche su questi scenari. Ma sai che se io chiedessi a qualsiasi persona se sarebbe disposta a salire su un aereo quando gli viene detto che al 70%, con 70% di probabilità questo aereo prenderà fuoco in cielo durante il volo e precipiterà, nessuno salirebbe su questo aereo, nessuno. Bene, in realtà noi ci siamo già dentro, ci siamo già sopra e l'aereo sta rullando in pista. Questa è la metafora che rappresenta il pericolo e l'urgenza dell'affrontarlo. Non solo l'aereo ha il 70% di probabilità di cadere, ma siamo già seduti al nostro sedile, abbiamo già le cinture allacciate e sta già rullando in pista. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzarci, andare alla cabina di pilotaggio e fermare il pilota. Tutto il resto sono cazzate, permettetemi questo piccolo sconfinamento nel turpiloquio, chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Non si offenderanno sicuramente.
No, non credo che si offendano.
No, ci trovi e particolarmente
quindi,
d'accordo.
La strada in questo momento, la tecnologia, dicevo, esiste. Conversione immediata alle fonti rinnovabili, chiusura immediata di tutto quello che non è strettamente necessario alla sopravvivenza, ripensamento immediato di tutto il sistema di commercio, di trasporto, di produzione energetica, efficientamento immediato di tutte le fonti energetiche, tutti gli usi energetici, taglio brutale e immediato di tutti gli sprechi.
E come dicevi tu, Francesco, questo è un dibattito, una discussione profondamente politica che purtroppo non sta trovendo il riconoscimento che meriterebbe, perché purtroppo la miopia della politica, soprattutto governativa, la testimoniamo tutti i giorni. Per fortuna tanti movimenti cercano, insomma, di pungolare chi è in posizioni di potere, ma come dicevi tu, noi non potremmo che essere più d'accordo. Tanti degli attori che in questo sistema socio-economico esistono per produrre profitto probabilmente non cambieranno le loro priorità, e quindi bisogna cambiare. Ridefinire i valori.
Guarda,
politici.
Ti vorrei dire un altro paio di cose, che una voce di speranza è data dall'approccio giuridico. Come probabilmente sai, da tre settimane fa è stato presentato un esposto in procura, al Procura della Repubblica, con cui viene denunciato lo Stato italiano per inadempienza nella salvaguardia della salute dei bambini e delle generazioni future.
Francesco, se hai ancora un minuto, avremo una domanda da un lettore / collaboratore della radio, che ogni tanto, è sempre presente, ma questa mattina, insomma, non ci accompagna e ci chiede: al netto della lucida descrizione della realtà, in che modo la classe politica attuale, forse la peggiore dal dopoguerra, può essere presa come referente interlocutore, dal momento che l'unico suo riferimento è la difesa della legge del valore economico? Non sarebbe più fondamentale porsi come riferimento politico i milioni di umani che più duramente pagheranno i costi del climate change?
Allora, sì, è senz'altro corretto quello che viene detto, e rientra in effetti nel quadro che ho prospettato prima. È vero, la politica è chiamata in qualche modo a far rispettare le leggi e a gestire, diciamo, un potere economico, ma la politica alla fine comunque come interlocutore ha sempre il cittadino. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui 1,5 milioni di persone bloccano un Parlamento, è successo nelle Filippine con e Marcos ha dovuto andarsene, è successo in Georgia con Shevardnadze, è successo con l'impero britannico in India dopo Gandhi, è successo per altre decine di proteste non violente di massa che hanno costretto il politico ad arretta alla gente per assenza di alternative. Ora, quello che sta succedendo in Canada succederà domani in mille altri posti. Io aspetto che Manhattan venga inondata da un evento atmosferico fuori scala, cosa che succederà. A quel punto gli americani apriranno gli occhi. E apriranno gli occhi dopo che non li hanno aperti con New Orleans, non li hanno aperti con le tempeste di neve nel Texas, e li stanno aprendo adesso i canadesi per quello che sta succedendo a Vancouver. Quando la gente si rende conto che una città può prendere fuoco perché fa troppo caldo, allora la gente, cavolo, dirà, avevano ragione gli ambientalisti.
Certo.
E devo dire che, giusto per chiudere il discorso di prima, la protesta giuridica sta avendo degli effetti. In Olanda è stata denunciata la regina, in California hanno vinto, in Francia hanno vinto, e lo Stato è stato condannato a dover riparare quello che non ha fatto e che avrebbe dovuto fare, e cioè salvaguardare la salute dei cittadini. Questo è un modo per entrare, diciamo, da un'altra porta a scuotere per le spalle il politico e dirgli: devi fare qualcosa, amico, è il tuo mestiere.
Sì. Poi la molteplicità di strategie dei movimenti ambientalisti non può che apportare ricchezza, quindi preziosa, insomma, la fiducia che tu racconti in questa dialettica tra movimenti e organi istituzionali. Quello, diciamo, che è certo è che c'è un sistema anche valoriale e di organizzazione sociale in ogni suo aspetto che va assolutamente ripensato,
esatto,
nel profondo.
Esatto.
Noi ti ringraziamo molto per la disponibilità, e se hai, insomma, un ultimo
commento. Grazie a voi, se avete bisogno ovviamente sono sempre disponibile.